Potremmo chiamare questa riflessione un impegno di gruppo, un impegno di squadra, un impegno di corpo. Ed è importante sapere che così come abbiamo fatto una esperienza personale con Dio e questo ci ha messo in contatto con la sua presenza, con la sua gloria, con il suo regno, siamo diventati nuove creature nel momento in cui abbiamo ricevuto Gesù, è importante sapere che in tutto questo c'è anche la dimensione orizzontale, cioè che Dio ci ha uniti nel momento in cui siamo nati di nuovo, ci ha collegati in un corpo grandissimo che è la Chiesa universale, e questo indipendentemente dalla Chiesa di cui facciamo parte, ci ha collegati quindi in un corpo che di cui Lui, Gesù, è il capo, e ogni persona che è nata in questo corpo è nostro fratello al di là poi della confessione cristiana, della denominazione cristiana dove si trova. Quindi c'è un'unione del corpo in senso generale, e noi tutti, dirà l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 12:13, siamo stati battezzati mediante un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. In questo verso si parla del battesimo in Cristo, cioè dell'essere parte del suo corpo, si parla anche dell'abbeverato, quindi della ripienezza dello spirito, del battesimo dello Spirito Santo, ma quello che è fondamentale è capire che siamo stati già collegati nello spirito a tutti quelli che sono nati da Dio, a quelli che sono entrati nello stato di famiglia di Dio, registrati all'anagrafe celeste. Al di là comunque di riconoscere la Chiesa di Dio universale, credo che sia chiaro, e il fatto che siamo qua lo testimonia, Dio ci chiama ad essere membri di una Chiesa locale che dobbiamo sposare, permettetemi questo esempio, volontariamente. Cioè, voi sapete che noi abbiamo una modalità di accoglienza che né costringe nessuno a fare parte, né costringe nessuno a non fare parte. Quindi l'adesione che Dio vuole avvenga a una chiesa locale è un'adesione del tutto volontaria, è una scelta chiaramente tra noi e Dio, è una testimonianza che lo Spirito Santo ti dà, ti fa comprendere e che ti porta a sposarti con una chiesa locale piuttosto che con un'altra chiesa locale. È lo stesso di quando decidiamo per il matrimonio. Normalmente uno decide di sposare una sola moglie, tranne nei posti dove si vive la poligamia, ma normalmente è così. E allora in questa scelta, certamente volontaria, che può essere avvenuta anche attraverso situazioni prima diverse, come la volontà di Dio, che poi decidiamo di sposare una chiesa locale volontariamente, aderendo sia ai progetti che interessano la nostra crescita spirituale individuale, quindi quei progetti che servono per trasformare la nostra vita, per farci crescere, ma sia anche agli obiettivi, alla visione della leadership, sia locale, nel nostro caso, ma anche nazionale, visto che noi non siamo semplicemente canto di Zion, ma siamo chiesa della riconciliazione. Quindi è importante capire che nello sposare una comunità locale si è in un cammino dove verrai aiutato a raggiungere la tua crescita spirituale personale, la tua maturazione personale, ma nello stesso tempo a raggiungere gli obiettivi, i traguardi, la visione della comunità locale e nazionale nel senso più ampio, quindi la Chiesa della Riconciliazione. Per cui io vi invito oltretutto, oltre a essere coscienti di quali sono i nostri obiettivi locali, un attimo anche anche potete andare in internet a cercare Chiesa della Riconciliazione e vedere proprio la particolarità di questo nostro movimento, che si pone molto in un dialogo con tutti gli altri movimenti cristiani e che vuole vivere un cristianesimo a 360 gradi, quindi non solo nei carismi, nelle potenti operazioni, ma anche nella solidarietà, nell'aiutare il povero, eccetera, eccetera, quindi con questa caratteristica. Quindi è importante che ci sia questa decisione, questa scelta, questo matrimonio, e in tutto questo naturalmente va da sé che diventa fondamentale la fiducia nelle autorità spirituali alle quali ci sottomettiamo. Ecco perché nella dimensione della sottomissione, quando si parla di sottomissione nella scrittura, questo ha a che fare con una protezione che noi deleghiamo a qualcuno che ha un'esperienza maggiore, ha un'autorità, una comprensione. Quindi non ci si può sottomettere se non si ha fiducia. Cioè, se tu vai da un medico dal quale pensi di non poter ricevere niente, già non ci vai neanche, ma ci sono qualcuno che ci va, e poi magari nel momento in cui il medico suggerisce qualcosa dice no, non mi convince, non mi piace, non sono sicuro, allora consulto un altro medico, e là non vi dico poi che confusione avviene, perché poi ogni medico magari ha un approccio diverso. Quindi in generale noi non ci sottomettiamo, ovviamente, se non abbiamo la fiducia, se non abbiamo la sicurezza da parte di Dio che quella è la nostra famiglia. Sarebbe un poco strano sposarsi con una persona di cui non si ha un accertamento, una certezza, una sicurezza. E il fidanzamento infatti spesso serve per capire se la cosa va, se sono rose che fioriscono, oppure se a un certo punto è il male minore separarsi e non fare questo atto, questa scelta, questo patto che è il matrimonio, e poi alla fine, dopo magari che si hanno figli, ancora spattare e distruggere questo che Dio ha unito. Quindi tutto questo naturalmente come premessa, e che l'Apostolo Paolo sottolinea in varie parti, ma che anche troviamo, e questa parte l'abbiamo qualche volta meditata insieme, la voglio rileggere perché diventa fondamentale per permettere all'autorità spirituale, per permettere a chi ti è preposto di fare un lavoro fruttuoso nella tua vita. Ebrei 13:17 dice così: ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per la vostra vita come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Scusate. Chiaramente in questa parte della scrittura non è scritto che i conduttori possono costringere qualcuno a cambiare. Come d'altronde, se uno si iscrive in un corso, se uno frequenta una università, se uno frequenta una scuola e c'è il professore che in qualche modo deve darti degli elementi che dovrebbero farti crescere, acquisire la materia, naturalmente il professore non ti può né costringere a frequentare la scuola né costringere ad essere promosso. Quindi capite bene che il ruolo di chi è in autorità è un ruolo che può funzionare semplicemente se c'è una fiducia da parte di chi viene guidato, viene corretto, viene istruito. E se tutto questo non avviene, naturalmente diventa molto più difficile, diventa più difficile per voi, per chi è dalla parte dell'alunno, di quello che deve imparare, ma diventa ancora molto più difficile dalla parte di chi deve essere il maestro. Io so che tante volte dei maestri si sono scoraggiati entrando in certe classi dove praticamente era impossibile, forse bisognava usare la frusta per fare stare seduti i bambini, e molti si sono poi tirati indietro dicendo no, non ce la faccio a fare il maestro di simili fanciulli. E oggi i fanciulli sono molto più... Quindi in tutto questo, questa è una premessa, per capire che poi tutte le occasioni di incontro hanno una importanza particolare e dovrebbero essere vissute con una forte, diciamo questa mattina, aspettativa, con una forte attesa, in quanto questi incontri, questi momenti sono previsti da Dio per trasmetterci qualcosa che va molto al di là del nostro rapporto personale. Oggi purtroppo siamo in un clima dove ci si apparentemente può preparare via internet, online, ti fai corsi di qua, di là, corsi virtuali, il maestro non sai manco dove sta di casa, ti appare così. E tutto questo, se da una parte può essere buono, nel cristianesimo non permette quella impartizione, non permette quella interattività che è fondamentale per comprendere se stai veramente crescendo o se stai facendo finta di crescere. E quindi, dicevo, tutti gli incontri che Dio ci dà, siano essi in chiesa, siano essi in cellula, siano essi scuola dei fondamenti, siano essi momenti di intercessione, sono degli incontri voluti da Dio. Perché? Perché realmente possiamo ricevere qualcosa, perché possiamo fare esperienza, perché possiamo maturare molto di più che semplicemente in un rapporto io e Dio, perché dobbiamo lottare contro questo tipo di dinamica che sta crescendo, e purtroppo sta crescendo, bisogna dire, anche per l'autoritarismo di certi maestri, per le situazioni che si sono venute a creare, per cui oggi tante persone dicono: non parlatemi di chiesa, parlatemi di Dio, ma non voglio più sentire parlare di chiesa, come se non si comprendesse che in realtà il cristianesimo non può essere vissuto in una dimensione solo verticale, ma ha bisogno di un orizzontale. Anche se in questo orizzontale ci sono state difficoltà, delusioni, problematiche, Dio non cambia il suo progetto. Dio vuole che siamo guariti dalle nostre ferite, dai nostri traumi, da tutto quello che ci ha portato tante volte a dire meglio soli che male accompagnati, ma vuole riproporci questa dinamica dell'essere insieme, dell'essere gruppo. E quindi tutti gli incontri dei giovani, gli incontri degli adolescenti, dovrebbero essere nella mente di Dio dei momenti particolari dove noi possiamo ricevere qualcosa di bello, di forte, e quindi chiaramente dovrebbero essere vissuti con tale aspettativa. Io so che se qualcuno frequenta un corso senza essere convinto dell'utilità di quel corso, ma può durare poco, ci può andare la prima, la seconda, la terza, ma poi, non avendo aspettative, non aspettandosi che qualcosa può modificarsi nella sua vita, non aspettandosi dei cambiamenti, alla fine viene demotivato e quindi magari parte sparato. E oggi purtroppo abbiamo questa cultura dei corsi: in due lezioni sarai maestro di chitarra, neanche saprai suonare la chitarra, in due lezioni potrai dare lezioni, in tre momenti, che chiaramente sono tutte delle illusioni e sono sfruttate da chi poi ci guadagna in queste cose, ma capite bene che per raggiungere degli obiettivi è necessaria una frequenza, è necessario un impegno, è necessaria un'attenzione, è necessaria una partecipazione, che rendono quel momento basilare, rendono quel momento come un momento di crescita, un momento dove tu realizzi qualcosa di nuovo, dove tu veramente mangi qualcosa di nuovo, dove tu cresci e dove tu comprendi l'importanza del partecipare. Infatti, a tal proposito, sempre lo scrittore della lettera agli Ebrei dice quel versetto molto importante dove viene sottolineata la importanza fondamentale dello stimolo che possiamo darci gli uni gli altri, quindi non dallo stimolo che ci viene solo da Dio, ma dallo stimolo che possiamo prendere dalle nostre relazioni, dal nostro incontrarci, dal nostro stare insieme. Dice così: facciamo attenzione gli uni agli altri per stimolarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Senza soffermarmi su questo, ma è chiara l'importanza di potersi dare degli stimoli, bisogna capire, e lo Spirito Santo sta lavorando molto nella nostra vita, diventa indispensabile capire il senso dell'essere corpo, dell'essere squadra e del fatto che ogni membro non può vivere il ruolo di semplice spettatore. Tra l'altro poi più o meno distratto, perché ci sono gli spettatori che seguono il film, ci sono persone per esempio che vanno al cinema e poi stanno a chiacchierare con l'altro, magari se ci vanno con la ragazza potrebbe avere un significato, ma tante volte stanno a discutere, a distrarsi, a rispondere persino al telefonino. Allora mi chiedo, ma perché sei andato a vederti quel film? Quindi, ma ammesso anche che uno riesce a essere uno spettatore attento, non è neanche quello il ruolo che Dio ci chiama a vivere nell'essere squadra, nell'essere corpo. Quindi è già una cosa importante che siamo spettatori attenti, però non è il progetto di Dio. Quindi abbiamo bisogno di comprendere questa mattina poche parole per cercare proprio di stampare nei nostri cuori quello che è qualcosa che, se la recepiamo, ci porterà molto più avanti spiritualmente. Quindi non semplici spettatori. Paolo scriveva ai Corinzi, capitolo 14, verso 26. Che dunque, fratelli, quando vi riunite, avendo ciascuno di voi un salmo, o un insegnamento, o una rivelazione, o un parlare in altra lingua, o un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Ma potrebbe Paolo dire, che dunque, fratelli, quando vi riunite, avendo ciascuno di voi uno sbadiglio, un certo languorino allo stomaco per cui già comincia a immaginare cosa mangerà a pranzo, un'antipatia più o meno manifesta, una critica, una lamentela, un giudizio, un semplice religioso menefreghismo, una fretta di andarsene subito a un altro appuntamento che è molto più importante. Naturalmente, se ognuno di noi porta questo tipo di materiale, è ovvio che non possiamo, come diciamo questa mattina, capire l'importanza del momento che stiamo vivendo, ma staremo presi dalle nostre esigenze personali più o meno legittime, penseremo tante cose, penseremo a come distrarci, dicevo poco fa, penseremo magari a parlare in un momento inopportuno perché stiamo lodando, penseremo tante cose. Allora, avendo ciascuno di voi, quindi, anziché portare un contributo di benedizione, di edificazione, finisce che portiamo un contributo di distrazione, un contributo che non solo impedisce a noi di ricevere quello che Dio aveva preparato proprio per te, per me, per Lui, ma impedisce pure all'altro fratello. Quindi non beviamo noi e non facciamo bere l'altro, il che è veramente un paradosso. Per cui Dio dice, ma un attimo, qual è il senso del tuo essere là? Stai bevendo o non solo non bevi, ma non fai bere neanche l'altro? Quindi, che dunque, fratelli, quando vi riunite, avendo ciascuno di voi qualcosa di diverso da tutti questi bisogni legittimi, siamo tutti stanchi, abbiamo tutti magari mangiato di fretta, abbiamo tutti magari... Però capite bene che tutto questo rompe le aspettative. Io credo che se uno vada a vedersi un film, io almeno sono così, a me dà fastidio se qualcuno mi comincia a parlare là, l'altro si comincia a alzare, l'altro comincia... Mi dà fastidio perché vorrei seguire, vorrei essere là, vorrei partecipare al massimo, vorrei prendere, capire, ricevere il massimo. È qualcosa che ha a che fare con un desiderio e quindi lo vivo con quella intensità, con quella forza e ho bisogno di non essere distratto. Certamente, se non riusciamo a vivere questi momenti, che sia nel culto domenicale, le cellule, gli studi, dicevo, il servizio, con partecipazione, quindi già essere presenti non solo nel corpo, che questo, diciamo, ci sono quelli pure che dicono io sono presente nello spirito, però nel senso io me ne sto a casa, e tante volte meno male che non viviamo in un posto come Londra o come perché qua praticamente non potremmo fare mai culti d'inverno, perché ci sarebbe neve, ci sarebbero intemperie e tutti quanti saremmo così presi dalle intemperie da bloccare tutte le attività libere, chiaramente, perché quelle lavorative, dove poi se non lavoriamo viene qualcuno e ci fa, allora quelle non le possiamo bloccare, ma tutte quelle dove siamo liberi, paradossalmente, sono le più minate, sono le più impedite, se non comprendiamo che questa libertà non deve diventare un'occasione per perdere le occasioni. Scusate il giro di parole, un'occasione per perdere le occasioni, per perdere le opere di Dio preparate. Quindi, dicevo, partecipazione fisica, di solito, aspettative, io mi aspetto qualche cosa di importante, se io non mi aspetto più niente, ma io neanche mi rivolgerò più a Dio, se io non mi aspetto che Lui realmente può fare la differenza nella mia vita, ma che sto a pregare per un atto religioso tanto per dire ho pregato e poi non mi aspetto niente? E purtroppo questa è una cosa con cui tutti ci dobbiamo confrontare, uno spirito di religiosità che vuole piano piano non farci aspettare più niente da Dio, quindi come a dire, già Dio sai che sono venuto e sono stato quest'ora e mezza, due ore a stare là, già ti devi accontentare di questo, come a dire noi alla fine è come se dobbiamo soddisfare Dio. Ho le richieste di Dio, ma non è così, è Dio che vuole soddisfare noi, è Dio che vuole riempirci, è Dio che vuole benedirci, è Dio che vuole fare la differenza nella nostra vita. Quindi è fondamentale avere un'aspettazione, come a dire, aspettati qualcosa di grande, vieni con l'aspettazione più grande che se sta venendo il tuo cantante preferito e ti devi sentire la solita musica, più grande che se devi andare, non so, a comprarti l'ultimo telefonino a 100 euro di risparmio da Forum o da Cineforum. Sì, no. Di più, un'aspettativa come a dire, Signore, io sono là perché Tu hai preparato qualcosa, non solo che avresti potuto darmi a casa, ma qualcosa di particolare proprio perché siamo insieme, proprio perché, come dicevo questa mattina, siamo nel pari sentimento, Tu hai preparato qualcosa e io non me la voglio perdere, io sono là. Bisogna dire che tante volte, nonostante che siamo qua, ce la perdiamo lo stesso, perché magari la nostra mente è ancora impermeabile, però se noi ragioniamo così e diciamo allora tanto vale che non vado o tanto vale che non partecipo, la nostra mente non si scioglierà mai, perché tante volte bisogna perseverare e cercare di non cadere nell'indolenza. Sapete cos'è l'indolenza? Altrimenti detta accidia tante volte, o detta ignavia, o tanti altri sinonimi. E questa tendenza piano piano a dire ma no, ma sicuramente non può succedere, ma io non cambierò mai, ma a che serve, ma sì va bene Dio, ma qua, ma là, ma sopra, e piano piano non saremo come quelli che per fede e perseveranza ereditano le promesse, le realizzano, saremo come quelli che per pigrizia, ignavia, accidia, alla fine ci ritireremo in buon ordine, non penseremo che può succedere niente, e alla fine non succederà niente, proprio come noi ci aspettavamo. Invece Dio ci chiede di avere aspettative diverse, quindi partecipazione, aspettative particolari, impegno, sacrificio. Certo, perché nel momento in cui abbiamo aspettative, abbiamo partecipazione, c'è anche il sacrificio per ottenere quella cosa. Anche se è una cosa gratis e non è devi spendere i 100 euro per avere l'ultimo telefonino a uno sconto inferiore, ma c'è un sacrificio poi nel farti spazio tra la folla. Qualcuno mi raccontava, non mi ricordo chi era, sì, ma una persona che veramente ha rischiato la vita nel cercare di prendersi un telefonino, perché a parte un'attesa incredibile, per prenderla a un prezzo minore ha dovuto lottare, ha dovuto fare così, la folla, la marea, proprio è stato a rischio veramente di morte solamente per risparmiare un centinaio di euro. Ecco, ma c'è un sacrificio. Nel momento in cui abbiamo l'aspettativa, noi siamo lì, costi quel che costi, noi saremo lì perché ci aspettiamo qualcosa, e Dio vuole vedere questo nella nostra vita, non perché possiamo meritare le cose, ma perché vuole vedere se realmente le desideriamo, se realmente ci teniamo. Poi è chiaro che è la fede che ci permetterà di prenderle, non è il sacrificio, lo sforzo, ma questo comporta il sacrificio, comporta la puntualità. Io non credo che a qualcuno di voi piaccia arrivare al film mezz'ora di ritardo e poi magari cominciare a chiedere, perché tra l'altro uno poi, se è un film poliziesco, una cosa del genere, se è una stupidata veramente, allora possiamo farlo dall'inizio alla fine, dalla fine all'inizio, non cambia niente. Ma se è un film con un certo contenuto, abbiamo bisogno di capirlo. E quello che viviamo qui, fratelli, è qualcosa di grande contenuto, è di grande importanza. Ecco perché partecipazione, aspettazione, aspettativa, impegno, sacrificio, se noi non riusciamo a vivere queste cose, ne deriverà un danno sia personale, e questo lo capite perché? Perché come se uno va a scuola, va in un posto dove dovrebbe imparare, dove dovrebbe cambiare, dove dovrebbe acquisire nuove competenze, nuova capacità, e invece non le acquisisce. Ma la cosa su cui voglio fermarmi ancora un attimo, e sarebbe il centro del messaggio, questa era un po' l'introduzione, la cosa su cui voglio fermarmi, che il danno maggiore non è solamente quello che facciamo a noi stessi, ma è il danno che facciamo agli altri, perché in tutto questo, ricordatevi, siamo qui come squadra, siamo qui come team, siamo qui come gruppo. Personale, certamente, perché? Questo è inutile sottolinearlo, perché non realizzare che Dio è il remuneratore di quelli che lo cercano, a che cosa ci porterà? Non aspettarci che Dio veramente possa premiare la nostra aspettativa, il nostro desiderio di essere là, i primi a prendere le cose più belle, cosa ci porterà? Ovviamente ci porterà una tiepidezza spirituale. Io non voglio dire i tiepidi come sono considerati in Apocalisse. Ci porterà una religiosità, cioè alla forma della pietà, ma non alla sostanza. Ci porterà sotto sotto a dire, ma che oggi, ma va bene, magari andiamo, magari mi sacrifico ad andare al culto, e già sai, se io mi sposto, mi alzo, eccetera, eccetera, sono là. E poi, e questa è la massima aspettativa, riuscire ad essere presenti fisicamente. Ma questo non è qualcosa che ci farà bene, ci farà male, perché alla fine diventerà una cosa così difficile, non prendendo quello che Dio ci ha messo davanti, e quindi ci porterà a rimanere cristiani, bambini, carnali. Qualcuno, lo tranquillizzo subito, che non significa che non siete più salvati, perché qualcuno potrebbe dire, se non venite non siete più salvati. Qualcuno si tranquillizza forse nel piacere che alla fine, anche se non partecipa, se non viene, se ne sta per i fatti suoi, non perderà la salvezza, però vivrà sballottato qui e lì, vivrà schiavo del male, vivrà schiavo delle sue paure, vivrà, cioè, come uno che non si cura mai, dice, oh che bello, non ci sono andato mai dal medico, eh sì, però stai bene, no, ho tutte le malattie di questo mondo, è una grande gloria il fatto che non sei andato mai da un medico. Allora, tante volte siamo liberi anche di fare questo, ma questo sarà a nostro danno, e poi purtroppo tante volte cederemo alle tentazioni del diavolo, che vuole imprigionarci e non farci realizzare il progetto di Dio per la nostra vita, per la nostra famiglia. E quindi alla fine ci sarà un danno personale, ma poi soprattutto un danno di gruppo, in quanto non svolgendo la nostra parte indeboliremo il corpo, impedendogli di raggiungere gli obiettivi comuni e nello stesso tempo costringendo alcune membra ad avere un sovraccarico. Si potrebbero fare tanti esempi a riguardo, partendo proprio dalla fisiologia e dal modo con cui il nostro corpo è congegnato. Se il mio piede destro non vuole più funzionare, magari perché ha un callo, e mi dice, no, io non voglio più che tu mi appoggi, io dovrò in qualche modo spostare il peso sulla parte sinistra del mio corpo, e il mio ginocchio sinistro, che già è messo male, sarà ancora più sfruttato perché solamente perché una parte del mio corpo si è sottratta, si è tirata indietro, quindi io sposterò il baricentro, mi appoggerò a sinistra e poi mi verrà problemi della postura, problemi a destra. E allora io dico, tante volte ci sono tante persone che questo nel fisico lo comprendono e lì facciamo Pilates, facciamo Ponzius Pilates, no? Facciamo ginnastiche, niente di male, probabilmente la devo fare pure io perché ho scoperto di essere un po' sgommato. Ma non ci preoccupa l'idea di trovare un'armonia fisica per non sovraccaricare certe parti del corpo? Ma com'è possibile che poi quando entriamo in un discorso di corpo, di squadra, non comprendiamo che funziona nella stessa maniera e che se io mi tiro indietro, che io mi nascondo quando c'è qualcosa da fare, chiaramente non solo il danno lo faccio a me, ma lo faccio all'altra parte del corpo che in qualche modo deve muoversi, deve raggiungere quegli obiettivi e quindi cammina sovraccarico da una parte. Non so se è difficile comprendere questo esempio. Dio ci vede come una squadra, Dio vuole che ognuno di noi impari ad essere al proprio posto proprio perché attraverso un corpo che funziona possiamo raggiungere degli obiettivi. Se no, con un corpo che gli manca una gamba, un piede, cioè come facciamo? Sì, facciamo salti mortali, ma non possiamo raggiungere quello che è il progetto di Dio. Efesini, penultimo verso di questa mattina, Efesini 4:16, dice così: da lui, da Gesù, tutto il corpo, ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Ancora questa immagine che abbiamo dato, cioè la forza del corpo uguale la somma di tutte le forze individuali. Cioè quando siamo insieme, quando abbiamo un momento di insieme, quello che Dio vuole farci capire è che questo insieme non è da spettatori, ma è da parti integranti dove ognuno di noi ha bisogno di fare la propria parte. E qualcuno dice, sì, vabbè, ma quando vado allo stadio non è che gioco io, giocano i giocatori. Sì, ma almeno il tifo lo fai, perché se vai allo stadio e poi ti senti la radio, ti guardi la televisione, dico, ma che ci sei andato a fare allo stadio? Evidentemente c'hai il desiderio che di solito la partita per cui fa il tifo, cioè la squadra per cui fa il tifo, debba vincere. E allora poi dico, ci saranno partecipazioni diverse, ci sarà quello che dice forza Palermo, forza Palermo! Ci saranno diverse espressioni, però c'è una partecipazione, c'è un dire sono interessato che la squadra faccia gol. E io mi chiedo, ma quando la mattina siamo qua, ma quando siamo in cellula, ma quando siamo veramente interessati che lo Spirito Santo faccia gol? Oppure così alla fine non ci interessano i risultati, siamo lì, vediamo la partita, ogni tanto pensiamo di essere partecipi alla partita, ogni tanto pensiamo di essere per i fatti nostri, ci chiediamo ma che sono venuto a fare? E poi ci aspettiamo che avvengano i miracoli, ci aspettiamo che avvengano delle cose incredibili, ma dove? Se non c'è aspettativa, se non c'è tifo, se non c'è partecipazione, se non c'è desiderio di vedere qualche cosa, come ci aspettiamo che possano avvenire dei risultati? Se non facciamo la nostra parte, se ci indeboliamo, se ci sottraiamo, se facciamo come avviene tante volte in quella situazione in cui dice, diciamo, solleviamo tutti, mi raccomando, tutti quanti, allora alcuni fanno finta di sollevare e a quelli che sollevano gli viene l'ernia. E queste succedono, queste cose, perché? Solamente perché non capiamo che Dio ci ha inserito in un corpo in cui siamo fondamentali, siamo indispensabili l'uno per l'altro. Ma questo perché Dio ci vuole fare capire l'importanza dell'essere insieme e del non fare a meno degli altri. Ma questo abbiamo bisogno di comprenderlo perché è contro la nostra logica. E forse in campo secolare, in campo lavorativo, lo dobbiamo capire per forza, perché sennò veniamo licenziati. In campo spirituale, poiché nessuno ci licenzia, e allora non lo capiamo, facciamo orecchie, come si suol dire, da mercante. Parafrasando questo verso, potremmo dire che come da lui tutto il corpo ben collegato mediante l'aiuto eccetera eccetera prende vigore nella misura del vigore di ogni parte, potremmo dire che da una mentalità terrena, carnale, diabolica, tutto il corpo mal collegato, mal connesso, senza l'aiuto fornito da tutte le giunture, sarà sempre più atrofizzato, venendo meno il vigore di una o più parti, fino a distruggersi, influenzato da un amore finto, dalla paura e dall'incredulità. Questo è il corpo, la fine del corpo, se ogni membro dice: ma a me chi me lo fa fare funzionare? Funzionano gli altri. Piano piano il corpo, se il mio corpo ragionasse così e non ci fosse un equilibrio, un'omeostasi, sarebbe tremendo, perché piano piano non mi potrei più muovere, e io vi dico, tante chiese diventano paralizzate, non è il nostro caso, però potrebbe diventare il nostro caso, diventano paralizzate perché piano piano, piano piano, ogni membro, anziché cercare quello che è di Cristo, cercare la dinamica del corpo, comincia a cercare quello che interessa solo a Lui, ma io vi dico che non solo non realizza quello che serve solo a Lui, ma indebolisce il corpo, e piano piano il corpo perde forza, e magari non è detto che le persone se ne devono andare. Attenzione, il fallimento di una chiesa non è il fatto che chiuda, non è il fatto che se ne vadano, ma è il fatto che le persone sono semplicemente presenti come occupatori di una sedia, come panza e presenza, ma senza più essere squadra, senza più pensare di fare gol, senza più avere l'entusiasmo di dire: anche se siamo un po' messi male, faremo gol, vinceremo, vedremo la vittoria, vedremo Dio manifestarsi, vedremo i gol dello Spirito Santo. E allora, concludendo, che non venga allora frainteso il concetto di libertà, che come sapete noi sottolineiamo molto in questa nostra comunità, e non lo vogliamo assolutamente disconoscere, ma che la libertà non sia fraintesa e che non diventi, come l'Apostolo Paolo, ultimo verso, perché fratelli, Galati 5:13, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. Libertà. Ma libertà per sottrarsi? Libertà per risparmiare la fatica personale? Libertà per dire: io potrei fare qualcosa, ma alla fine chi se ne frega, anche se il corpo sta male. Se il corpo sta male e tu sei collegato al corpo, stai male pure tu. Tante volte questo a livello familiare non si riesce a capire. Cioè, ma chi se ne frega se mio marito sta male o se mia moglie sta male? Come se ne frega? Se stai sotto lo stesso tetto respirerai l'atmosfera acquosa della tensione, del conflitto. Ecco perché... E io mi preoccupo quando qualcuno comincia a dire chi se ne frega, perché evidentemente è come se ha perso di vista come Dio ci potrebbe fare vivere nella pace, nell'amore e la libertà. Abbiamo bisogno di credere questo, perché la nostra libertà diventi, attenzione, diventi partecipazione, dicevo, diventi qualcosa che ci prenda. Non dimentichiamo di avere fatto un patto come membra di un corpo locale. Ci siamo impegnati gli uni verso gli altri. Forse noi magari non scriviamo in una maniera come tanti gruppi fanno, facciamo firmare un impegno, membro significa, ma va da sé nella comprensione che nel momento in cui tu ti impegni in un gruppo, in un corpo locale, è ovvio che significa che stai facendo un patto di servizio, è come dicevo poco fa, come una specie di matrimonio dove tu chiaramente ti impegni a fare la tua parte, certamente ne hai anche un beneficio, ne hai anche degli onori, ma ne hai anche degli oneri, dei pesi, e dovremmo considerare un onore e un privilegio il servirci e il servire insieme, seppure con doni diversi, ma con uno stesso impegno e sacrificio. Ecco, non fraintendiamo, perché qualcuno di noi potrebbe dire, ah sì, ma ognuno di noi ha il dono diverso. Sì, non faccio una battuta, già c'è qualcuno che qualche culto fa. Però dico, abbiamo tutti il dono dell'essere fisici e nel potere dare aiuto, nel potere prestarci. Non tutti magari saremo in grado di avere parole di conoscenza, profetizzare, non tutti saremo in grado di avere doni di guarigione, ma doni di servizio, cioè di capacità di prendersi cura gli uni degli altri ed insieme di prendersi cura della missione che Dio ci ha dato, questo ce l'abbiamo tutti, quindi nessuno può giustificarsi. Pentiamoci allora del nostro egoismo e interroghiamoci su come possiamo accrescere il nostro contributo alla forza del corpo per raggiungere quello che Dio ci ha messo avanti. Ci alziamo in piedi. Credo che Dio voglia semplicemente modificare il nostro modo di vedere. E per modificare il nostro modo di vedere ha bisogno di modificare il nostro atteggiamento, che spesso si pone in maniera critica. Tanti dicono si potrebbe fare, perché non si fa? Ma sono i primi poi a tirarsi indietro nel momento in cui c'è qualcosa da fare. Allora io non lo capisco questo ragionamento e penso che neanche Dio lo capisca. Abbiamo bisogno veramente di pentirci della nostra modalità in cui noi, anziché servirci gli uni gli altri, vogliamo solo servirci degli altri e vogliamo sottrarci a quello che invece Dio sta cercando con pazienza di insegnarci, che siamo membra gli uni degli altri e che se tu stai male io sto male, se non ti aiuto sto male, se non raggiungiamo insieme gli obiettivi non solo ci facciamo male, ma non raggiungiamo quegli obiettivi. Allora lo Spirito Santo questa mattina vuole veramente che possiamo, se il mio popolo sul quale ha invocato il mio nome si pente, si umilia, se veramente lo riconosciamo che un corpo così non può funzionare o distrugge le membra che si impegnano. Io quando vedo alcuni fratelli qua, devo dire fermati, fermati, perché ti sei presi già troppi pesi. E il loro stress in parte sarà anche colpa di chi non si impegna. È così, perché Dio ci ha legati insieme, ci ha collegati, e nella sua intelligenza prevede che ognuno di noi ha bisogno di fare la sua parte in ogni modo, e dando economicamente, e dando il proprio tempo, e considerandolo come una cosa importante. Io non so perché, ma tante volte si crea la logica di questo mondo dove uno vuole ottenere il massimo senza dare niente. Ma è importante questa mattina che ritroviamo l'onore di essere stati chiamati al servizio del Dio vivente, e quindi cominciamo a sentirci onorati, e quando c'è qualcosa da fare, e quando c'è qualche battaglia da combattere, e quando c'è qualche obiettivo da raggiungere, possiamo essere i primi a dire Signore manda me, non Signore io non sono, io qua, io là, e le condizioni meteorologiche, il tempo, e sopra e sotto, e vedi qua e vedi là. E Dio sta dicendo, ma guarda che io ti sto mandando per il tuo bene, e se tu mi servi, la mia opera continuerà nella tua vita, e il mio corpo potrà raggiungere gli obiettivi che io ho previsto, e saranno anche le tue vittorie. La vittoria della Chiesa non è la vittoria del pastore, è la vittoria di tutti. E quindi io mi aspetto che ognuno di noi possa essere più partecipatore, avere più aspettative, essere qui a fare il tifo, perché Dio ci ha dato un compito, una missione, e in qualche modo noi lo raggiungeremo. Però non lo possiamo raggiungere se c'è chi si tira indietro, chi dice: Signore, manda un altro, Signore, fai smuovere un altro, io no. Voglio pregare questa mattina perché possiamo riacquistare il senso profondo delle cose di Dio e ritrovare la gioia di essere a immagine del nostro Maestro, il quale venne per servire e non per essere servito, per dare la sua vita per gli altri. Abbiamo bisogno di spostare l'obiettivo, abbiamo bisogno di ritrovare, e io mi aspetto che questo produrrà tante persone che dicono: Signore, manda me, Signore, usa me. E non solo lo dicono a Dio, ma poi lo dicono anche alla comunità: cosa c'è da fare, cosa posso fare, dove posso essere utile, come posso impegnare, come posso aiutare la visione di questa comunità, come possiamo raggiungere quegli obiettivi. Io mi metto insieme. Signore, ti ringraziamo questa mattina perché tu ci vuoi scuotere per portarci a realizzare le promesse, a realizzare tutto quello che hai promesso alla nostra vita singola, ma anche alla nostra vita di chiesa. E io ti chiedo che questo desiderio nuovo, che prima questo ravvedimento, questo desiderio nuovo possa prendere la vita dei miei fratelli, e che piuttosto che lamentarsi, che sottrarsi, che criticare, che giudicare, possano veramente decidere di essere nello spirito del tuo figliolo Gesù dei servi. Grazie perché questo ci darà un nuovo senso di squadra. Grazie perché ci darà un nuovo senso di corpo, di famiglia, e grazie perché questo già sarà una grande vittoria, ma ci porterà oltretutto a vivere obiettivi, a raggiungere traguardi che tu ci metti davanti, che sono traguardi per il bene degli altri, per la solidarietà sociale, per tutto quello che tu vuoi che il tuo popolo possa esprimere a favore del prossimo. Signore, io ti prego per la mia vita, ti prego per la vita di ognuno di questi miei fratelli, ridacci un senso chiaro dell'essere membra gli uni degli altri, e del volere prendere il nostro posto, e del volerlo considerare un onore, quello di servire più degli altri e non un qualcosa da sfuggire. Grazie Padre, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica. Ricordate.